Fidatevi per qualche minuto, mi scosto dalla parabola, semmai spero che si possa comunque tornare. E lasciatemi partire senza avere la possibilità di giustificare, ma lo sappiamo, no? Che questo dialogo tra Dio e l'uomo può partire dal rito, può partire dal testo, può partire dalle storie della vita, può partire da ciascuno di noi. L'importante è fare il dialogo. E partiamo quindi da ciò che c'è nei nostri pensieri in questi momenti e che aleggia anche in tutte le nostre liturgie. Siamo tutti occupati e preoccupati di ciò che sta succedendo. Questa guerra sfuggente, così lontana e virtuale che si potrebbe anche per alcuni versi non pensarci. In realtà sta avvelenando tutti i pensieri e tutte le coscienze e tutti i gesti, anche perché poi può arrivare attraverso il cibo, può arrivare attraverso l'aereo, può arrivare attraverso l'aria, attraverso l'acqua, no? E quindi è un assedio in realtà, Ci sta avvelenando e tuttavia bisogna reagire, bisogna tirare avanti, bisogna far tutto normalmente, come se non stesse succedendo niente, come del resto sempre nella vita, in giro un sacco di sciocchi. Bisogna far finta che la cosa è seria invece, no? Bisogna continuare ad andare avanti, facendo finta che la cosa è fatta bene. Faccenda umana è questa, bisogna tenere duro in questo senso. Solo che non è che è così facile. Non si riesce a tirare avanti come se non stesse succedendo niente, perché se in qualche modo non si capisce, se non si riesce a integrare ciò che sta succedendo in qualche maniera, tutto ciò che fai sembra in qualche maniera una distrazione, persino una predica, come si potrebbe stare lì a fare i giochetti di Zaccheo che sale, che scende, Gesù lo chiama, no? Fare un predichino di quel genere, lo sta in piedi sembra, no? E allora proviamo così a esplicitare qualcuna delle domande che ci distraggono, se vogliamo dire così, anche dalla liturgia. E lasciamoci prendere da questa occasione in cui, in questi giorni dei morti, domani è 4 novembre, noi ricordiamo alcuni giovani caduti nella grande guerra dell'inizio del secolo scorso, del 15-18, e poi di altre persone della guerra del 45, cioè di alcuni di quei compaesani che poi hanno per anni e anni abitato i viali delle nostre chiese, i monumenti delle rimembranze fuori dalle nostre chiese. E la cosa appunto impressiona, se ci si vuol pensare. Qui si tratta di ricordare una guerra che all'inizio del secolo scorso vide un conflitto di potere in Europa e noi italiani in particolare definire la nostra nazione a scapito del morto impero austro-ungarico, no? Che era una cozzaglia di regni ormai, noi ci siamo fatti i nostri confini con la grande guerra. Poi si è caduti in quell'implosione incredibile dei totalitarismi e dei nazionalismi di sinistra e di destra e si è fatta una guerra per liberarci da queste forme pazze di totalitarismo, si è fatta una guerra e si è cercato di mettere alla base della civiltà la carta dei diritti umani, la carta dell'ONU, no? Di stabilire una sorta di patto mondiale fondato sulla democrazia, sui diritti e i doveri. All'inizio di questo nuovo secolo, proprio il primo anno, non ci ha lasciato neanche respirare, non ci ha lasciato illudere di dire adesso partiamo con una storia democratica basata sulla scienza, subito il primo anno, subito, scoppia questa terribile e strana guerra, strana e terribile perché è la più radicale di tutte, qui appare anche per chi non capiva, appare dove abbiamo portato la nostra conoscenza e il nostro potere. Noi stiamo pretendendo di conoscere tutto, perciò di distruggere tutto. Adesso lo capiamo. Sai tutti i discorsi che facevamo, che l'energia atomica si controlla, che questo si controlla, che la scienza riesce, che noi sappiamo. Basta che uno prenda in mano una cosetta, fa saltare tutto. Quindi è terribile, è proprio terribile questa cosa qui. Ma lo capite? È terribile anche perché va a mettere in discussione tutte le costruzioni, intelligentone. È terribile e strana perché scegliendo la via del terrorismo, cioè di una violenza che può scoppiare senza essere prevista né dichiarata, senza ragione apparentemente, in ogni momento, contro chiunque, è un tipo di guerra che è contro la fiducia, capito? Vuole scatenare la paura, la sfiducia, incomincia a guardare tutti gli uomini come non fidabili. Incomincia a guardare persino i ragazzi un po' stupidotti, come cattivi, non ti fidi più, appunto, no? Che vuol creare questa sfiducia in un legame sociale che invece dovrebbe darci riparo e sicurezza. Il terrorismo ha questo di caratteristico, che scatena una violenza che potrebbe esplodere in ogni momento, nei gesti e nei luoghi della vita quotidiana, e a scatenarla può essere chiunque, chiunque ci passa accanto o ci siede di fronte. E in questo senso è una guerra arcaica, terribile, come si può dire, ancestrale, radicale, perché ravviva la paura reciproca dell'uomo contro l'uomo, ci riporta allo stato prepolitico, come ci fossero rapporti tra lupi. L'uomo diventa lupo per l'uomo, devi guardarti perché t'azzanna, no? E quindi è una guerra che vuol dimostrare che tutte queste costruzioni democratiche, dove si dice siamo ragionevoli gli uni verso gli altri, tu non mi fai male, non ti faccio male, questa è la democrazia, no? Possiamo esprimere tutti purché stiamo nelle regole. In realtà questo gioco democratico degli stati occidentali è incapace di garantire la vita dei cittadini e di eliminare la violenza. Apposta il bersaglio è lo Stato, che in qualche modo è padrone dell'Occidente e del mondo. Lo Stato che è padrone del denaro, del petrolio, delle armi, l'America, come simbolo dell'Occidente. È come se qualcuno, lasciatemi dire così, no? È come se qualcuno, in questa maniera violenta e vigliacca del terrorismo, appunto, ma in piena riunione, in piena assemblea mondiale, picchiasse i pugni e dicesse basta, così non va. Così non va. Siccome tu non mi ascolti, non capisci, così non va. Questo certo ci obbliga a chiederci chi sta dietro a questi gesti, e lo stiamo facendo con fatica tutti noi occidentali, ignoranti come eravamo, credendo che il mondo fossimo noi. Questo ci obbliga a questa rimeditazione di una storia lunga di fratelli che si invidiano, di una delle tre religioni, tutte legate, tutte e tre fiorite nel bacino del Mediterraneo, il figlio scuro mandato nel deserto, il figlio delle frecce, Ismaele, appunto, no? Che ritorna, questo scontro tra arabi e occidentali, tra Islam e cristiani per alcuni versi. Siamo comunque in questi scenari, anche se evidentemente quello che scatena questa violenza è un fenomeno tumorale dell'Islam, non è l'Islam, ovviamente, e tuttavia questo comporta tutta una rimeditazione dei rapporti tra civiltà, religioni, eccetera. Ma non è questo che, appunto, il discorso che vorrei seguire, è piuttosto l'altro, che comunque sia questa terribile guerra ci obbliga, non c'è più appunto la scusa di dire dobbiamo conquistare un confine, fatto quello siamo a posto. Qui c'è proprio da riflettere e cercare di dar ragione di nuovo del nostro progetto storico, perché questo è l'obiettivo. Qui c'è qualcuno a cui il progetto storico dell'Occidente non sta bene. Il nostro progetto basato sulla ragione, sulla scienza, sulla tecnica, sulla secolarizzazione, sui diritti, come modello capace di affrontare le grandi sfide che la storia ci sta ponendo. È in grado, questo modello, di cementare un patto civile e sociale che ormai è globale. È in grado di entrare seriamente a prendersi carico dell'intero, del mondo, del tutto, e non soltanto come una parte che vuol dominare. In pratica è la questione, non sorprenda che in piena Eucaristia parliamo di queste cose, perché l'Eucaristia è questo, se non sbaglio, è l'idea di Dio di tirare in giro tutti gli uomini a mangiare un unico pane. Ditemi voi se le questioni non sono queste. È il problema appunto epocale della globalizzazione, come si dice, e da parte nostra il problema di questa mondializzazione di tipo liberista e capitalista, che è il progetto grandioso e pericoloso dell'Occidente, che ci lancia una sfida storica che sta decidendo le sorti del pianeta. Cosa si intende per globalizzazione? Fermiamoci un momento, perché appunto stiamo cercando, se no si diventa tutti un po' agitati, si diventa tutti cattivi se non riusciamo a ragionarci su un po' su queste robe qui. Allora, cosa sta succedendo? Sta succedendo che il mondo si lega sempre più e diventa sempre più intercomunicante sul piano economico, ed è il fenomeno dello scambio generalizzato di beni e servizi, sul piano finanziario, le transazioni e gli scambi di valori reali e virtuali in pochi secondi che ti spostano i capitali, i soldi, le risorse per un gioco appunto finanziario, tecnologico, un'unica rete di comunicazione, internet è il simbolo appunto, e poi dei modi e stili di vita che si impongono dappertutto. Ecco, di fronte a questo fenomeno, che già Papa Giovanni nella sua enciclica definiva come il grande segno dei tempi, la socializzazione della vita, ci sono delle reazioni contraddittorie. Ci sono molti tra noi che sono euforici e entusiasti, quelli che hanno fiducia nella tecnologia. La tecnologia risolve tutto, e noi comunque abbiamo sempre affrontato tutti i problemi, affrontiamo anche questi, no? Oppure ci sono gli altri, e io mi scopro sempre di più tra questi e cerco di correggermi, cerco di, come si dice, di incoraggiarmi, di rimproverarmi, ma molti hanno paura di una uniformizzazione che sradica l'uomo, che crea al posto dell'uomo reale una sorta di uomo virtuale, una specie di individui che vagano volatilizzati, senza più aver terra, radici, capacità di giudicare anche, no? Lo capite che questo problema, che la globalizzazione si riveli come un processo di liberazione o come un processo di schiavitù, che sia vita o morte delle civiltà, è una grande responsabilità storica. Non bisogna rimanerne affascinati, sia che uno la bocci, sia che la promuova. Bisogna riconoscere in questo una grande responsabilità storica, una tappa della creazione, dell'alleanza, come all'inizio Adamo ed Eva, come dopo il diluvio Noè, come dall'Egitto Mosè. Siamo in una fase di questo tipo. Ecco perché è proprio stupida la reazione di risolverla banalmente, di difenderci. Qui bisogna esporci, non difenderci. Qui bisogna alzare la testa tutti. Vi pare che si stia cedendo, semplicemente cedendo? Ora, la nostra civiltà occidentale, in cui il cristianesimo c'entra, perché chi è di là, l'Occidente, lo chiamano i cristiani, addirittura globalizzando troppo per la verità. Però sostanzialmente noi c'entriamo con l'Occidente, abbiamo fatto nascere noi l'Occidente e moriamo o viviamo con l'Occidente, noi cristiani d'Occidente, no? Allora questa nostra civiltà occidentale ha le risorse per farcela. Questo certo per molti versi è un atto di fiducia, magari non di razionalità, ma dobbiamo crederci, dobbiamo provarci, perché la ragione occidentale è una ragione critica che mette in discussione tutto, l'abbiamo visto sulla nostra pelle, no? Ridiscute tutto, ricritica tutto, è capace di ripatteggiare sempre di nuovo e quindi non è fatale cedere a una globalizzazione economicistica. Questo processo lo si può guidare, purché abbiamo la capacità di deciderlo. Questa è la politica. Purché assumiamo la responsabilità di giudicare questo processo e di scegliere in base agli stili di vita, in modo di coltivare l'umanità che noi vogliamo assumere, lo stile di abitare, di lavorare, di organizzare la famiglia, di creare solidarietà sociale, politica, l'arte, la religione, il modo cioè in cui noi vogliamo coltivare la nostra umanità, che è la cultura. Non dobbiamo lasciar distruggere la cultura da questa civiltà degli oggetti. La cultura ha una resistenza infinitamente più grande degli oggetti di consumo. E allora la sfida è quella di mettere in gioco ciascuno di noi e ciascun gruppo e ciascuna famiglia umana e religiosa, la propria cultura, i propri desideri di uno stile di essere uomini. Potremmo fare mille esempi di come abbiamo ceduto tutto a una stupidità dilagante, senza che nessuno dicesse: ma a me non va bene, no? Oppure io do una mano perché sia diversa. Tra l'altro, questo modo di mettere in gioco la mia cultura, la nostra cultura di un quartiere, di una comunità, di una famiglia, di una persona, è anche la maniera di governare la globalità. Perché lo sforzo che faccio io nella mia cultura è comune a tutte le culture, è ciò che fanno tutti gli uomini, che sono partecipi di una stessa umanità. Io ho fiducia, io ci vorrei provare, che con gli islamici o con gli orientali o con gli africani si può costruire una vita insieme, se io e lui mettiamo in gioco le cose che veramente ci stanno a cuore. Perché dappertutto e sempre gli uomini incontrano gli stessi problemi, gli stessi valori di sopravvivenza, del senso che ha l'essere uomo, l'essere donna, dei legami tra genitori e figli, tra le generazioni, della sofferenza, della morte. Le singole culture, anche se non mancano urti e processi difficili di confronto, in realtà permettono agli uomini di scoprire ciò che è loro comune e a cui rispondono in maniera diversificata e inventiva. E allora la globalizzazione diventerebbe una straordinaria possibilità di umanizzazione, un'altra delle grandi soglie della storia umana. E la religione in questo ha un grande ruolo, lo stiamo vedendo. Proprio la religione che è capace delle cose peggiori e migliori. Proprio la religione che in questa guerra è sotto accusa. Perché la religione può essere usata a sostenere identità culturali in pericolo. Per molti versi questa violenza è sotto il segno di una disperazione. Chi si sente schiacciato dall'altro diventa così cattivo, appunto, e si serve anche della religione. La religione che serve, l'abbiamo visto tante volte nella storia, noi siamo i crociati. Serve anche a rendere irriducibili i conflitti e a voler imporre alla storia un modello politico. Ma essa è capace anche del meglio. Quando pone alla storia un riferimento trascendente che supera le diversità e le lega in un destino comune, come nel caso del cristianesimo, dove nell'unico padre si fonda una fraternità non di dominio ma di riconoscimento di tutti. C'è un universale, una globalizzazione di riconoscimento che il cristianesimo appunto offre. E noi siamo chiamati tutti da un unico padre ad essere figli e fratelli, non nell'imperialismo di una Babele che pretende di imporre un'unica lingua, un'unica cultura, ma nella comunione differenziata della Pentecoste. Vedete, sono tutti i temi che poi noi celebriamo, che poi predichiamo e che dicono come Dio sia coinvolto a fondo in questo processo storico. E quindi la nostra coscienza inquieta di questa guerra non è solo una cosa che riguarda le cose della società, è un'inquietudine di Dio, è un'inquietudine spirituale, è un'inquietudine della fede, è un appello alla conversione, è un richiamo a suscitare di nuovo l'impeto della creazione, appunto. Del resto questa è l'utopia che Dio tiene viva sul mondo nel segno dell'Eucaristia, il dono di sé che Dio fa, facendosi vittima della violenza umana, per proclamare il sogno di una riconciliazione, di una festa di tutti i fratelli uomini attorno all'unica mensa del Padre. E forse alla luce di questa utopia eucaristica e del compito storico che ci attende, può avere una sua pertinenza anche il richiamo a Zaccheo, a questo incontro pieno di gioia. Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi in casa tua. In fretta scese, lo accolse, pieno di gioia. Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho defraudato qualcuno, restituirò 4 volte tanto.